interrompere la serie che stiamo studiando, per esempio in Efesini, e ogni tanto portare un messaggio da un altro brano, da un'altra sezione nelle scritture, appunto per non concentrarci sempre nello stesso testo e avere un po' un equilibrio anche nei messaggi. Non ho cercato un messaggio in un altro brano, ma mentre leggevo nella mia lettura quotidiana, ho letto questo brano in Luca capitolo 13. Il Signore mi ha toccato il cuore per questa donna che vedremo in Luca capitolo 13. Quindi volevo soffermarmi un attimo su questo racconto, su questo episodio del ministero di Gesù, e considereremo stamani alcune domande e risposte. Il capitolo 13 di Luca vediamo diverse volte il Signore Gesù che propone delle domande appunto per insegnare. Dice uno studente ebreo, questo me l'avete sentito dire prima, ma è opportuno anche stamani. Uno studente ebreo chiese al suo maestro, il rabbino: quando io le pongo una domanda, perché mi risponde con un'altra domanda? E il rabbino rispose: perché non dovrei farlo? In Luca 13 Gesù prosegue il suo cammino verso Gerusalemme e via via lungo la strada pone delle domande appunto a quelli intorno a sé per insegnare, è un metodo anche per insegnare, proponendo delle domande appunto per far riflettere, ragionare ed essere più pronti a ricevere le risposte. Quindi in questo capitolo troviamo la questione delle tragedie. Nei primi 5 versetti vediamo la questione del fico che non porta frutto nel versetto 6 a 9 e qui dal versetto 10 a 17 la questione della donna inferma da 18 anni. E poi il capitolo ha 35 versetti e ci sono altri episodi, no? Per via del tempo non li considereremo stamani, la seconda parte del capitolo. Ma per quanto riguarda la questione delle tragedie, i primi 5 versetti, il Signore dice: in quello stesso tempo c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro: pensate voi, ed ecco la prima domanda, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei? Perché hanno sofferto tali cose? Accade una tragedia, una persecuzione, e Gesù dice: pensate che loro siano stati puniti a motivo di un peccato particolare, erano più peccatori loro che altri uomini, hanno sofferto. Cioè le sofferenze sono direttamente collegate ai nostri misfatti? Questa è la domanda di Gesù. E lui risponde nel versetto 3: no, vi dico, ma se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo. E poi fa riferimento a un'altra tragedia che accade e dice: se pensate o pensate che quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccisero fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti in Gerusalemme? Cioè le sofferenze non sono sempre direttamente risultato dei nostri errori, dei nostri peccati. Ma Gesù dice in versetto 5: vi dico, ma se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo. E quindi le sofferenze umane non sono sempre punizioni divine. In alcuni casi lo è, ovviamente. Giovanni capitolo 5 parla di questo. Tuttavia in molti casi Dio desidera usare le difficoltà per dimostrare la sua potenza attraverso una persona affetta da un male o da una tragedia. Altrimenti come si spiegherebbero le sofferenze di tutti gli apostoli e del Signore Gesù Cristo stesso? Ovviamente le sofferenze non sono sempre risultato di un peccato personale. Ma Gesù sottolinea in questo brano che tutti noi dobbiamo ravvederci. Per il credente ovviamente il giudizio sarà al tribunale di Cristo, e per ogni persona che non è nata di nuovo è lavato nel sangue di Gesù, dovrà presentarsi al gran trono bianco. E questi sono due giudizi diversi di cui la Bibbia ci parla. Ma siccome la morte tocca a tutti, vediamo di prepararci prima per quel che viene dopo, considerando la formica che si prepara in estate per l'inverno. E il Signore ci insegna che siccome la morte accade a tutti, non solo ai, fra virgolette, peccatori, poi siamo tutti peccatori, abbiamo tutti bisogno del ravvedimento e dobbiamo tutti prepararci per quel che avviene dopo questa vita. E quindi Gesù dice: tutti noi dobbiamo ravvederci. Questa è la lezione nei primi 5 versetti. E poi c'è la questione del fico che non porta frutto. Nel versetto 6 a 9, vediamo questi versetti. Or disse questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? Questa è la domanda. Perché noi dovremmo inutilmente occupare spazio nel mondo del Signore senza portargli alcun frutto? Sta dicendo il Signore. Noi personalmente, la nazione di Israele come nazione, noi come Chiesa, Dio richiede dal suo investimento nelle nostre vite, richiede del frutto, ma è normale ed è giusto. Ma quegli gli rispose e disse: Signore, lascialo ancora quest'anno finché lo scalzi e gli metta del letame, e se fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo toglierai. E quindi c'è qualcuno che intercede per questo fico che non porta frutto e dice: aspetta, lavoriamo ancora. E il Signore non ci taglia via subito, ma ha misericordia di noi. Noi occupiamo spazio nel suo mondo e spesso non portiamo il frutto che dovremmo. Ma Dio non ci taglia via subito, ma ha misericordia e investe ancora in noi. Ma Dio vuole frutto nelle nostre vite. Quindi noi dovremmo considerare quanta grazia ci è stata dimostrata in Gesù Cristo. Eppure noi non portiamo frutto sempre come dovremmo. Per portare frutto Dio usa potatura e fertilizzante. A proposito, Dio lavora nelle nostre vite, secondo questo brano, con letame e potatura. Sono tutte e due cose spaventose. A volte il Signore getta del letame sulle nostre vite, ma c'è uno scopo. Come può Dio portare un frutto da un rifiuto? Ma è così che succede nel mondo degli alberi del fico. E quindi a volte nelle nostre vite vediamo delle cose che sembrano rifiuti, ma Dio permette che queste cose accadano nella nostra vita appunto per aiutarci a crescere. E se cresceremo potremo portare frutto. E quindi non ci chiediamo perché avvengono le difficoltà, ma a volte è proprio per aiutarci a crescere quando ci troviamo in un periodo infruttifero della nostra vita. Ok, arriviamo al versetto 10, dove il Signore conosce una donna inferma da 18 anni mentre lui insegna nella sinagoga. E leggiamo questi primi dal versetto 10 al versetto 17 e vediamo la questione della donna inferma. Or egli insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed eccovi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Or Gesù, vedutala, la chiamò a sé e disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose la mano su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato. Allora, questa frase inizia subito male. Indignato verso Gesù. Quante volte sento le persone lamentarsi di Dio, poi ne parliamo nel messaggio, lamentarsi di Dio. Ti assicuro che parti male se te la prendi con Gesù. E questo era un uomo religioso, perché aveva guarito in giorno di sabato. Si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare, venite dunque in quelli e farvi guarire, e non in un giorno di sabato. Allora il Signore gli rispose e disse: ipocriti, punto esclamativo, io l'ho detto in modo gentile, ma Gesù lo dice con un punto esclamativo, ipocriti! Ciascun di voi non slega di sabato dalla mangiatoia il suo bue, il suo asino per condurlo a bere? La domanda, un'altra domanda qui. La risposta sottintesa è ovviamente sì, certo, avremo compassione del nostro bestiame o del nostro asino che ha bisogno di bere anche se è sabato. Un'altra domanda, dice Gesù, e lo applica alla realtà di questa donna. Non doveva quindi, ragionando, se noi usiamo questi principi nella nostra vita quotidiana per una bestia, non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni? E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Gesù fece molte cose gloriose, disse molte cose gloriose, e sono tutti motivi da rendergli gloria e di rallegrarci. La questione della donna inferma da 18 anni, Gesù tocca questa donna inferma, tocca la sua vita. Nei primi 3 versetti, lui insegnava nella sinagoga ed ecco, vi era questa donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità. Lei non poteva in alcun modo risolvere il suo problema. Ma qui dice, nel versetto 12, delle parole importanti. Or Gesù, vedutala. Gesù ha visto questa donna. E poi la chiama a sé. E non gli dice di fare alcuna cosa, ma semplicemente la informa: tu sei liberata dalla tua infermità. Gesù andava nella sinagoga. Iniziamo lì per un attimo. Gesù andava nella sinagoga per iniziare. Ovviamente noi non siamo ebrei e non andiamo nella sinagoga, ma la chiesa è il mezzo attraverso il quale il Signore sta spandendo l'Evangelo e pubblicando il suo nome. Gesù evidentemente metteva una certa importanza nell'insegnamento della parola di Dio, nella diffusione della parola di Dio, e lui andava in sinagoga. Ma Gesù andava nella sinagoga appunto per servire, insegnare la verità, toccare la vita delle persone intorno a sé. E mi meraviglia che una donna in tale condizione si impegnasse per andare ad adorare il Signore. Ovviamente anche lei era andata in sinagoga. Una donna tutta curva, che non vedeva altro che il suolo per 18 anni. Ma lei evidentemente aveva messo una certa importanza quel giorno del sabato di uscire da casa sua appunto per andare ad ascoltare la parola di Dio e a pregare. Ed è da apprezzare questo, che la donna andava a cercare la conoscenza della parola di Dio e per adorare. Ma Gesù andò nella sinagoga per fare una differenza in un senso positivo. Sembra che per noi oggi ogni scusa è buona per non venire in chiesa. Il lavoro, io so che sto predicando a persone che sono venute in chiesa, quindi non me la prendo con voi. Però, troppo spesso, il lavoro, i compiti, tante altre cose legittime. Ma io credo che questa donna aveva una scusa legittima. Era tutta curva. Questa donna era afflitta da 18 anni e il peso sulle sue spalle era grande, ma va ad ascoltare la parola di Dio. Ed è da ammirare già solo per questo. Troppa gente viene in chiesa, invece considerando il Signore Gesù Cristo e lui era andato lì per insegnare e per aiutare, per toccare la vita delle persone. Quando lo contrasse a quell'altro uomo, il capo della sinagoga, che era un uomo che lo faceva come esercizio religioso, c'è una grande differenza. Ma troppa gente viene in chiesa per se stesso o per motivi sbagliati. Noi dovremmo venire in chiesa appunto per guardarci un po' intorno, come Gesù ha guardato intorno e ha visto questa donna che aveva un bisogno dove lui poteva aiutarla, e noi potremmo essere mezzi di benedizione per toccare le vite delle persone in un senso positivo. Galati capitolo 6 versetto 2 dice: portate i pesi gli uni degli altri. Troppo spesso veniamo in chiesa per portare i nostri pesi affinché gli altri li possano portare, o per dare più pesi agli altri. Ma se tu vieni a servire il Signore per portare il peso di un altro, probabilmente troverai che il Signore ti ha aiutato con il tuo. Versetto 12 dice: or Gesù, vedutala. Gesù vede e sa che questa donna, sa la realtà che questa donna vive. Lui desidera intervenire e chiama la donna a sé. E il ministero di Dio oggi, come lo era quel giorno, è che il Signore ci vede, ci conosce, conosce bene quali sono veramente i nostri bisogni e ci chiama a sé. Immagina una donna che vede soltanto il pavimento davanti a sé per 18 anni e quante persone l'avevano evitata. Ma Gesù invece è interessato alla salvezza di questa donna, alla guarigione di questa donna e anche degli altri che dovevano imparare qualche cosa da lei e da lui, cioè il capo della sinagoga. Infatti Gesù usa questo anche per insegnare lui, per dare a lui delle giuste priorità. Perché menziono la salvezza di questa donna e anche del capo della sinagoga e non il bisogno fisico di questa donna? Perché il miracolo fu un miracolo fisico, ovviamente. Ma perché il bisogno spirituale è altrettanto vero, anche se non è sempre visibile. Poi i problemi spirituali si evidenziano quando noi apriamo bocca oppure quando, come noi agiamo. Infatti questo capo della sinagoga aveva un problema anche se non si vedeva esteriormente. Questa donna aveva un problema fisico, ma forse il suo cuore era nel posto giusto, perché lei cercava la parola di Dio, mentre il capo della sinagoga era nel luogo giusto e fisicamente forse stava bene, alzava la voce, ma aveva criticato Gesù e quindi si sa che c'era qualcosa che non andasse. E quindi Gesù è interessato al bisogno fisico della donna, ma anche al bisogno spirituale di questo capo della sinagoga. Dio è interessato sia al nostro bisogno fisico che a quella spirituale. Lui è venuto la prima volta appunto per risolvere il nostro bisogno spirituale, non quello fisico. Come faccio a saperlo? Perché in questo mondo c'è ancora il peccato. Ma Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Noi, le nostre anime, la nostra salvezza. Lui ha dato accenni alla redenzione fisica che avverrà in futuro, guarendo via via le persone con cui lui veniva in contatto, ma principalmente era il nostro peccato il motivo per cui lui era venuto. Era venuto appunto per redimerci, pagare una volta per sempre per tutti i peccati del mondo e offrire la salvezza a tutti quelli che si rivolgeranno a lui come proprio salvatore. Noi tutti desideriamo una salvezza fisica e un giorno questo avverrà. Ma il lavoro del Signore non è ancora completo, ma un giorno lo sarà. In Romani 8, 22, il brano fino al 27, seguiamo insieme, è un brano importante. Infatti noi sappiamo, dice Paolo, appunto, ai credenti della Chiesa di Roma, infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Sta parlando della natura, del creato, di questo mondo pieno di corruzione, geme e desidera essere liberato da questo travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo, cioè quando saremo salvati non solo spiritualmente, ma anche salvati dalla propria presenza della corruzione del peccato nel mondo. Perché noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede come può sperare ancora? Cioè noi stiamo ancora sperando per la salvezza fisica. Ancora siamo in questo mondo terreno pieno di corruzione. Noi, la nostra salvezza spirituale è eterna, è già compiuta, ma c'è una speranza, cioè stiamo aspettando il resto che verrà. Ma se speriamo ciò che non vediamo, aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene le nostre debolezze, cioè il Signore ci aiuta nonostante le nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga il cuore conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio, or noi sappiamo, ed ecco volevo arrivare al versetto 28, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, cioè lavorano insieme al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio sta ancora lavorando per portare a quello che sarà il bene nostro e la sua gloria. Quindi come faccio a sapere che il nostro bene fisico sia importante a Dio? Perché se leggi nei Vangeli troviamo molte volte che Gesù è toccato dalle infermità delle persone. In Matteo 9, versetto 35 a 36, lui vide le moltitudini e ne fu mosso da compassione per loro. Matteo 14, Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla e ne ebbe compassione, dice la Bibbia, e ne guarì gli infermi. Matteo 20, versetto 30, ed ecco i due ciechi che sedevano lungo la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare dicendo: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Loro riconoscevano che lui fosse il Messia. Loro dicevano: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Allora Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: che volete che io vi faccia? Essi gli dissero: Signore, che i nostri occhi si aprano. E Gesù, mosso a pietà, toccò i loro occhi e all'istante i loro occhi recuperarono la vista e lo seguirono. Ci sono tante cose in questi versetti. Lui ha udito il grido di questi uomini ciechi, fu mosso a pietà, interviene, tocca la loro vita, sono guariti e loro producono frutto, lo seguono e lo servono. In Marco 1 c'è l'episodio dei 10 lebbrosi che gridavano al Signore per essere guariti. Gesù li guarisce e poi loro vanno verso Gerusalemme per andare al Tempio, ma uno torna indietro per ringraziare il Signore ed era un samaritano. Gesù pianse al funerale di Lazzaro e lo risuscitò. Ma Gesù non vuole dare solo vita terrena a Lazzaro, ma anche vita eterna a tutti quelli che sono disposti a riceverlo. Infatti al funerale di Lazzaro, in Giovanni 11:25, lui dice a Marta, proprio prima di risuscitare Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Quindi il Signore è interessato sia al nostro bene fisico che a quello spirituale. Lui è venuto per salvarci per il nostro bisogno spirituale e ritornerà per rimettere a posto tutto il resto del creato. E Gesù conosce quanto soffri e da quant'è che soffri. In Giovanni capitolo 9 c'è un altro uomo cieco lì, e lui conosceva che quell'uomo fu cieco sin dalla sua nascita, lo sapeva. In Giovanni 5 Gesù sapeva che l'uomo infermo era così da 38 anni, e anche perché gli era venuto questa infermità. In Marco 5 Gesù sapeva che la donna aveva un flusso di sangue già da 12 anni, e in Luca 13 Gesù vide questa donna che era afflitta da 18 anni. Gesù non solo vede che soffri, ma sa anche da quant'è che soffri. Ricordiamoci che i miracoli, poi Gesù ovviamente tocca la vita di questa donna e lei fu guarita. Diciamo, perché questo non accade oggi sempre? Dio guarisce ancora oggi, senz'altro. Ma non ogni persona che crede in Gesù è immediatamente guarito dalla sua infermità. Ricordiamoci di questo, che i miracoli che Gesù compiva nel suo ministero erano particolarmente segni che lui fosse in effetti il Messia. Isaia 35:4 dice: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Quindi questa era una profezia 700 anni prima della venuta di Gesù Cristo, che il Messia verrebbe e compirebbe molte potenti opere. Inoltre Isaia 53 parla del fatto che lui sarebbe morto per la salvezza nostra, e quindi Gesù e i suoi miracoli sono direttamente evidenze del fatto che lui fosse il Messia. È una dichiarazione da parte di Dio di credere in lui, ed è proprio lui colui che stavate aspettando. In Luca capitolo 7 c'è Giovanni Battista che è in carcere e manda dei suoi discepoli per chiedere a Gesù se lui è colui che dovevano aspettare o se dovevano cercare un altro. Gesù non gli risponde e dice: senti, vai da Giovanni, gli dice: sì, stai tranquillo, io sono il Messia. Non gli dice questo. Gli dice: vai a raccontare a Giovanni quello che tu hai visto oggi, che i ciechi vedono, che gli zoppi sono guariti. Lui dice: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Quindi c'è la parte fisica e la parte spirituale. E la risposta a Giovanni Battista era questo: io sto adempendo esattamente quello che era scritto di me. Quindi credi nella parola di Dio e credi che io sono colui. Perché i miracoli di Gesù erano evidenze del fatto che lui fosse infatti colui promesso. Oggi i miracoli non sono frequenti come in quel momento storico perché avevano una funzione particolare, ma Gesù non era solo interessato alla gente di quel tempo, ma è anche interessato a te oggi. E non dobbiamo credere che Gesù non sta guarendo oggi come una volta nel suo ministero personale, ma che lui non è interessato a noi. Ebrei 4, versetto 15, dice qualcosa a questo riguardo. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. L'apostolo Paolo stesso che guariva le persone, non per potenza sua ovviamente, ma per potenza del Signore. Lui stesso aveva un'infermità che non andava mai via ed era continuamente afflitto. E non fu guarito. Ma il Signore gli dice in 2 Corinzi 12, ma la mia grazia, io ti aiuto nella tua infermità e ti do la grazia nonostante la mancanza di guarigione. Infatti qui dice, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia. Cioè aiuto, la potenza di Dio nel tempo opportuno. Ebrei 2,18 dice infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato o messo alla prova, può venire in aiuto o in soccorso a coloro che sono tentati o provati. Quindi sì, io so che il Signore è toccato dalle nostre infermità anche oggi. Un giorno Dio ci libererà da ogni male. Aprite a Primo Corinzi. Ora stiamo aspettando con fede, come prima della venuta di Gesù aspettavano in fede. Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 26. Dice, l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Un giorno non ci sarà più morte. Versetto 42. Dice, così sarà pure la risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risusciterà incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risusciterà pieno di forza. È seminato corpo naturale e risusciterà corpo spirituale. Vi è corpo naturale, vi è corpo spirituale. Così sta anche scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Gesù, divenne spirito vivificante. Ma lo spirituale non è prima, ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri, cioè noi proveniamo da Adamo e siamo come lui. E così noi saremo come il Signore perché saremo anche da quello che viene dal cielo. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E noi quindi saremo come il Signore Gesù. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre finora, porteremo anche l'immagine del celeste, cioè del Signore Gesù, allora. Versetto 51, ecco io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati o trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibile e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita nella vittoria. Poi c'è un canto di lode contro la morte. Oh morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, cioè la tomba, dov'è la tua vittoria? Versetto 57, ma ringraziato sia Dio che dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù nostro, del Signore nostro Gesù Cristo. E c'è una conclusione nel 58. Queste verità non solo per qui, ma si devono applicare anche alla nostra vita. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irrimovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il mondo in cui noi viviamo ora è faticoso e siamo afflitti da molte infermità. Ma il Signore vede tutte queste cose, conosce, è interessato e un giorno saremo trasformati. Ma Lui ora vuole dimostrare la sua potenza attraverso la nostra infermità, come con Paolo in 2 Corinzi 12. Perché così è evidente che Lui è potente se fortifica noi che siamo deboli. E un giorno vedremo che ne è valsa la pena, perché non è vana nel Signore. Infatti in Romani capitolo 8, versetto 18, Paolo dice: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. E quindi per quanto noi soffriamo oggi, non possiamo paragonare quanto sarà la gloria che vedremo un giorno o che sarà un giorno. Apocalisse 21, versetto 4. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, cioè da quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, quelli che lo hanno aspettato con pazienza e con fede. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate, quelle cose corruttibili di prima. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste cose sono veraci e fedeli. Ci possiamo fidare delle promesse scritte nel libro di Apocalisse, capitolo 21. Tornando al bisogno spirituale, abbiamo parlato del bisogno fisico. Hai mai sentito la voce di Gesù nel tuo cuore? Tornando a Luca, capitolo 13. La prima cosa che lui fa quando vede questa donna è la chiama a sé. E Gesù sta chiamando noi di venire a lui, sta chiamando te di andare da lui. Matteo 11, 28, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed ecco io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. C'è l'aspetto spirituale. Questa donna non permise che la sua debolezza o la sua infermità, la sua condizione, le impedisse da rispondere positivamente al Signore. Lui chiama questa donna a sé, nonostante la sua schiena curva. Ma lei ode la voce del Signore e ubbidisce, va a Lui e Lui gli raddrizza la vita. E Gesù chiama te a sé. Andrai da Lui come questa donna? Non permettere che qualsiasi cosa ti impedisca dal venire a Lui. Quando Gesù tocca la vita, la raddrizza sempre. La tua risposta deve essere di glorificare il Signore. Guarda cosa dice: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata. E guarda come risponde: e glorificava Dio. Quegli uomini lebbrosi che non ringraziarono il Signore, eccetto quell'uno. Solo uno tornò a ringraziarlo. Vivi la tua vita come ringraziamento a Dio per ciò che Lui ha fatto nella tua vita. La questione, no, delle buone opere. Le buone opere sono importanti a Dio perché, non per salvarci, ma perché Lui è intervenuto con potente mano nella nostra vita per salvarci eternamente e darci la speranza della vita eterna e della trasformazione anche fisica che avverrà, dovremmo vivere le nostre vite come ringraziamento a Lui. E quindi questa donna glorifica il Signore. Nel versetto 14 vediamo poi la rabbia dell'uomo religioso e il Signore lo riprende per la sua ipocrisia. Gesù lo riprende nel versetto 15 con la domanda. Allora il Signore gli rispose e disse: ipocriti, ciascun di voi non slega di sabato la mangiatoia, dalla mangiatoia il suo bue o il suo asino per condurla a bere? Non doveva quindi, non era necessario, non era giusto che questa donna fosse sciolta dal suo legame, anche se era un giorno di sabato? Purtroppo la religione a volte è un'impedizione di venire al Signore, e non deve essere mai così. Ma quello che l'uomo fa con religione è sempre un impedimento, sempre un impedimento a venire a Cristo. Quello che l'uomo crea e lo fa diventare religione, ci mette il nome di Dio, ma è un'opera dell'uomo, non è quella veramente di Dio. Gesù era nella sinagoga, nessun peccato per andare in sinagoga, ma lui era lì per motivi giusti, per predicare la verità, per aiutare le persone. Questo uomo era in un posto giusto, ma era un ipocrita, cioè era un falso. Lui faceva finta di essere una cosa quando lui era un'altra e non aiutava le persone. È facile criticare per la loro religione i farisei, ma anche noi possiamo trasformare la fede in formalità religiosa, e stiamo attenti a non farlo. Abbiamo bisogno di un risveglio spirituale che incomincerà con un cuore contrito e che risulti in un servizio umile verso il Signore e verso il nostro prossimo. Gesù aveva anche sottolineato che la fonte di questo male nella vita di questa signora, di questa donna, era una fonte diabolica. Primo Pietro, capitolo 5, Pietro ci avverte: siate sobri e vegliati, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il Signore ci dice in Giovanni 10 che il diavolo era venuto per uccidere e distruggere, ma lui è venuto affinché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Questa stessa settimana due volte qualcuno mi ha chiesto di riferirmi a Dio per farla smettere di piovere perché stava rovinando la possibilità di allenarci. Questa settimana è accaduta a me. Dai, digli di far smettere di piovere, dobbiamo allenarci. Quindi la gente pensa che è la colpa di Dio quando succede qualcosa di male. Ma volevo dire, ci ho pensato dopo, ma quando non piove c'è il sole e il tempo perfetto per allenarci, diciamo grazie a Dio per un sole per allenarci. Abbiamo pensato mai? No, noi non consideriamo Dio con tutte le benedizioni, ma è colpa di Dio quando viene il male. No, ascolta, non è la colpa di Dio che questa uomo fosse inferma per 18 anni e non è colpa di Dio che tu hai problemi nella tua vita. Ma noi ce la prendiamo con Dio troppo spesso. Non dovremmo mai farlo. Ma è ipocrisia dire che è colpa di Dio che Lui ci rovina la vita, quando la nostra vita è beata. Non è gloria a Dio? Infatti tutto questo discorso non ha senso. Dio deve essere glorificato e la fonte del male è il diavolo. Non ci dimentichiamo di questo, è anche il nostro stesso peccato a volte. La reazione della gente, Non era necessario che questa donna fosse sciolta da questo legame? Versetto 17, e mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Domanda, non rispondere a me, ma chiediti sinceramente, sinceramente, tu sei avversario di Gesù o sei dalla sua parte? Perché la gente qui dice, tutta la folla invece si rallegrava per tutte le opere gloriose da lui compiute. E tu hai una decisione da fare questa mattina. Sei un avversario, perché se sei l'avversario di Gesù sarai svergognato. Ma se tu accogli in fede la persona di Gesù e la sua parola, ti rallegrerai e la tua vita sarà raddrizzata come questa donna. E se non fisicamente subito ora, un giorno lo sarà. Quindi tutto ciò che abbiamo letto stamani ha lo scopo di dimostrarci che Gesù Cristo è interessato a te e vuole che tu ti ravveda. Vuole che ciò che Egli ha fatto nella tua vita risulti in frutto che porta gloria a Lui e vuole liberarti dal potere del male di Satana che Lui macchina contro di noi. Gesù ha fatto il primo passo verso questa donna chiamandola a sé e Gesù ha fatto tutti i passi necessari per venire a te, morendo sulla croce, risuscitando il terzo giorno, e oggi il Signore ti chiama a sé. Vai da Lui e glorifica Dio. Preghiamo.